gentlemen. Landing and cooling. Now clear.
Buonasera, buonasera a tutti cari devoti ascoltatori, sempre qui connessi su RBN, nel Monday Night targato Rondinium Calling, che è la trasmissione dedicata a storie, personaggi, racconti, curiosità, disgrazie, chi più ne ha più ne metta, tutto proveniente dalla perfida Albione. Io sono Manuel Gioia di MG, il former speaker che per 3 anni va accompagnato qui su Londinium, uno speaker, regia, un po' di tutto, no? Un po' poliedrico come mi viene suggerito, ma presente in questa occasione per raccontarvi un argomento abbastanza tosto, duro, insomma avete visto un po' anche dalla locandina. Stasera sono completamente da solo, però diciamo che sono anche qui per commemorare i saluti, non commemorare, anzi, ma se mancherebbe, per omaggiare sempre tutto la crew di Londinium Calling, quindi da Davide, Prince Calù, Alessandro in regia che fa sempre un lavoro impeccabile, e poi c'è anche il nostro Ivo con le locandine fantastiche che ci manda e con le inflessioni sonore curate dai background di GM Pop e qualche volta anche dal sottoscritto, perché no? Perché qualche volta ci sono delle tracce molto belle per un tappeto sonoro con i fiocchi. Come vi dicevo, questa sera prendo il comando di questo battello radiofonico perché voglio raccontarvi una storia molto particolare, una storia purtroppo catastrofica, terribile. Sono passati oramai 36 anni da quel 15 aprile 1989 a Hillsborough. Un nome che praticamente rimarrà per sempre sulla cicatrice dei tifosi della sponda del Merseyside e che ancora ad oggi si cercano verità, risposte, scuse che anche se sono arrivate nel 2012 poi come vedremo in seguito purtroppo non sono abbastanza per curare quello che è stato il bollettino veramente assurdo di una strage che poteva essere evitata. Ma più che altro sono qui per mettere un punto esclamativo perché diciamo quello che voglio farvi capire specialmente una prova di ciò che come sempre, come i media oramai dicono che sia un problema riguardante ciò che fecero gli hooligans, in realtà il disastro è stato causato dalla mano inetta, dalla mano finta perfettina ma sporca e sciagurata della a quei tempi premier, la prime minister, the Iron Lady, la Lady di Ferro, quindi Margaret Thatcher, un personaggio che controverso e si può capire perfettamente per diversi motivi, per ciò che ha causato in Inghilterra, ma ciò che anche ha causato specialmente nel mondo del calcio. E infatti ne vedremo delle belle appunto questa sera. Però prima di parlare di questi argomenti, direi di passare subito al primo brano in questione, che tra l'altro non è scelto a caso, ma perché è connesso con un'altra strage che tra l'altro è connessa a questa storia. E direttamente dall'ultimo disco uscito l'8 marzo, Nel mondo ma non col mondo, vi presentiamo ovviamente la traccia Monumento dei ribelli d'Industria, uscita l'anno scorso tra l'altro per commemorare le vittime di un'altra strage, appunto come vi dicevo, dell'ISIL, e fa il caso nostro perché appunto parleremo anche un pochettino dell'ISIL perché così capirete pure quello che successe in quel del 15 aprile 1989 a Innsborough, Sheffield. Questa è Più 39, a voi.
Yeah.
Vogliamo rispetto per quel giorno maledetto. Quel giorno infernale non si può cancellare. Parole decise, forti, crude, di impatto, molto piene. Ovviamente, ah, sapete a che cosa vi riferisco, vero? Ma abbastanza scontato. Alla sera della finale del 29 maggio 1985. Una data che per i tifosi bianconeri doveva essere una giornata di festa, ma che si rivelò essere una tragedia. Una serata tinta di rosso, che non era quella del colore dei Reds, del Liverpool, ma del sangue delle vittime. Di chi era venuto allo stadio per godersi una bellissima finale di Coppa dei Campioni, dove per la Juventus sembra oramai esserci un sortilegio. Tuttavia, per spezzarlo e portare a casa la Coppa delle Grandi Orecchie, la Old Lady, così come viene chiamata la vecchia signora, quella della sponda della Torino bianconera, non seppe che tutto costò un carissimo prezzo. Infatti rimase sotto le macerie dell'Eisel. Ma per capire bene ciò che successe, che fu anche un po' l'anteprima di ciò che poi accadde 4 anni dopo a Sheffield, in quel di Innsbruck, dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Siamo a cavallo tra gli anni 70 e 80 e nella perfida Albione predomina il disordine dovuto al governo inglese, e non come minimizzano semplicemente come il predominio degli hooligans. Loro ci sono sempre stati. Anzi, in realtà il fenomeno nasce molti, molti anni prima, considerando che la prima volta che circola questo termine è datato aprile 1894. L'articolo recita così: arrestato il capo di una banda di giovani, nota con il nome Hooligan Boys. Si riferisce a un personaggio noto nella working class che si chiama Charles Clark, è un 19enne, ed è stato incarcerato e processato per un presunto assalto a Southwark, praticamente lì vicino a London Bridge, se non siete pratici, dove furono coinvolti degli agenti di polizia. Diciamola tutta, è una giornata tipica della East End londinese, quella stessa East End dove 6 anni prima nei bordelli di Whitechapel girava un certo Jack lo Squartatore, quindi fate voi. Il termine poi riconobbe istanze irlandesi perché si riferì in parte alla famiglia Hooligan, poi a un personaggio molto controverso e perfido chiamato Patrick Hooligan, o addirittura a un'etimologia sulla parola Hooley, che significa una festa sregolata, disordinata, caotica. Eppure si è associata appunto al nome gang, Hooley Gang. Ecco qua che nasce lo slang hooligan. Quindi fate un po' voi. Inizialmente le tifoserie inglesi, ovviamente chiaro esempio della più pura e affine working class, erano embrionali, quindi la vivacità si esprimeva semplicemente per un caos dovuto, che ne so, a scelte arbitrarie un po' condizionali, al classico sfottò un po' esagerato, quasi estremo, della tifoseria avversaria. Con il passare del tempo, dovuto anche al fatto di fenomeni culturali, nascita di nuovi fenomeni musicali, sociali, che rispondevano alle oppressioni e al disordine di un governo che era ormai strumentalizzato, imborghesito e non al passo con i cambiamenti, si arriva alla forma definitiva con le firm. Ogni tifoseria infatti doveva essere formata con una vera e propria azienda, una struttura gerarchica, mirata a difendere ogni punto vitale che rispondevano a vari attacchi alla politica dei Tories. Tanto per intenderci, non è un caso che il genere punk e heavy metal sono nati proprio in quegli anni bui. La musica infatti fa il suo corso, fidatevi. Se quindi è chiaro questo concetto, potete solo immaginare che il delirio che fu causato dalle misure e l'idiozia del governo Thatcher, che già faceva le sue canaglie come segretario di Stato e poi come leader d'opposizione. Però, nel 79, quando fu eletta come Prime Minister, si arriverà veramente ad un punto di non ritorno. When you walk through a storm.
And don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a gold.
Era il 3 maggio 1979 quando fu eletta come Prime Minister la Iron Lady. Non so voi, ma il suo discorso memorabile rappresenta un vero e proprio ossimoro. Sentite.
Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope.
Dove c'è discordia che si possa portare armonia, dove c'è errore che si porti la verità, dove c'è dubbio che si porti la fede e dove c'è disperazione che si può portare la speranza. Se ci fosse un libro dove il titolo è 46 motivi per odiare Margaret Thatcher, quello sopracitato sarebbe un perfetto preambolo. È una contrapposizione ingenua e bislacca che schiarisce un'ombra dietro l'angolo. Vi voglio svelare un piccolo dettaglio, così mi tolgo questo sassolino dalla scarpa, che ne dite? La Thatcher odiava un famosissimo discorso, no, che abbiamo parlato non so quante volte qui su Londinium, no? Rivers of Blood, no, vi dice qualcosa? Enoch Powell, qualche profezia, vi dice qualcosa, vi ricorda qualcosa? Bene, sì, un discorso memorabile, controverso, ma che comunque ha portato dei frutti, delle profezie su quello che poi è accaduto nei anni successivi. Ebbene, dicevo, la Thatcher odiava questo discorso, tant'è che cercò di convincere a quei tempi il premier Mr. Edward Heath ad allontanarlo dalla politica. Beh, io dico come sempre che sono scelte secondo me molto azzardate, anche perché quello che disse a quei tempi Enoch aveva ragione. Infatti quello che disse si specchierà sui disordini sociali che avverranno sui anni successivi, giorni, mesi, anni. Abbiamo visto ultimamente anche negli ultimi 5 anni dopo il Covid, il BLM, eccetera eccetera. Non è un caso che un certo poi Mr. Mark, che è un giornalista sconosciuto, scrisse un articolo su appunto 46 motivi che fanno odiare visceralmente il thatcherismo. E uno dei punti più salienti fu questa lotta presunta con gli hooligans, che tanto porterà sempre il falso merito anche dall'oltretomba. Voglio precisare subito una cosa: Margaret Thatcher odiava il calcio, anzi non lo conosceva e lo odiava allo stesso tempo, tanto che non voleva neanche ascoltare consigli di esperti per mettere in atto le sue regole. La prima cosa che pensò fu quella di aumentare gli agenti. Precisiamo che siamo nell'era in cui a quei tempi c'erano dei certi Bushwakers, no? Del Millwall, non sai, quelli della F-Troop, quelli famosissimi, una delle firme più potenti ed eccellenza insieme alla Intercity Firm nel West Ham o la Service Crew del Leeds United. Le rivalità di quest'ultima erano così accese e così spietate che mette solo i brividi a raccontarne. Aggiungiamoci anche qualche rivalità come Liverpool e Manchester United, le innumerevoli faide londinesi, fino ad arrivare a un 13 marzo 1985, dove nel famoso Kennyhawth Road a Luton ci fu il Luton's Trouble. È uno degli eventi più famosi dove le ferme tra Luton Town e Millwall non si sono risparmiate. Invasioni di campo, sedie sradicate, lanciate sul terreno di gioco. Tutto con la polizia che controllava senza poi effettivamente contenere i danni. Entrambi le squadre dovevano sborsare poi alla fine di ciò. Secondo però la Prime Minister è stato solo un incidente, però nessuno parlava di sovraffollamenti sugli spalti, a vendite di biglietti extra, alla scarsa organizzazione del burro di Luton per una partita di FA Cup, che ovviamente la polizia ha risposto sfasciando locali, parcheggi e altri punti di esposizione. Secondo la Prime Minister, gli hooligans cesseranno di esistere, diventeranno solo un brutto ricordo del passato. Ma siamo nel 1985, ragazzi, ed c'è un motivo per cui viene chiamato l'annus horribilis del calcio britannico. 11 maggio 1985, a Bradford, partita tra il Bradford City e Lincoln City, allo stadio Valley Parade, che si trova nel West Yorkshire. Match valido per il titolo del campionato di terza divisione, che poi sarà vinto dal Bradford stesso, che vincerà con un turno di anticipo. La partita inizierà alle ore 3, 15 in punto. Dopo circa 40 minuti si propagarono delle fiamme dal main stand al settore G. A causa del vento forte e della debole struttura dello stadio, che è fatto di legno e con coperture di cartone catramato, le fiamme diventarono sempre più divampanti. Si estese una gigantesca nube nera e l'arbitro sospese subito la partita. Tuttavia alcune uscite di sicurezza erano bloccate. Non c'erano abbastanza estintori perché sono stati nascosti proprio per evitare danni dagli hooligans, e non c'erano neanche degli steward per indicare l'evacuazione più veloce. Addirittura i tifosi si spostarono verso il campo, ma furono ostruiti dagli stessi poliziotti. Da un rogo provocato da una sigaretta a un bollettino finale di 56 morti e 266 feriti. I vigili del fuoco purtroppo arrivarono troppo tardi. E 18 giorni dopo, beh, ovviamente eccoci qui tornati all'Isel, no? La Coppa dei Campioni, Bruxelles, Isel, la finalissima tra Liverpool e Juventus. Quello che oggi adesso viene chiamato Stadio Re Badolvino, Stade Roi Baudouin, ovvero l'Isel Park, a quei tempi era uno stadio molto vecchio, certamente uno stadio che ha riconosciuto dal 1930 fino a quel momento un grande rispetto per le partite ridisputate, calibro di partite di Coppa dei Campioni, Coppa UEFA, Coppa delle Coppe, insomma un vero e proprio gioiello europeo, il che purtroppo nel 1985 era abbastanza invecchiato, non è stato neanche gestito un momento di manutenzione proprio per disputare una finale di quel calibro. I tifosi organizzati erano sistemati in diverse curve, quelli della Juventus erano sulla curva MNO, mentre i Reds erano sulle curve X e Y. Al centro dei rispettivi c'erano delle tifoserie neutre, si dirà poi in parte che c'erano anche qualche headhunters del Chelsea. Successe che purtroppo a livello organizzativo già era un disastro. Poi ci furono dei pacchetti di biglietti extra, perché magari non sono state controllate le vendite, dove questi pacchetti erano stati venduti alle famiglie dei tifosi juventini e li hanno portati in quel maledetto settore Z, che era proprio vicino a quello dei tifosi Reds. Dall'inizio delle loro cariche alla rottura del settore avviene un vero e proprio fuggi-fuggi di tifosi innocenti, che poi furono schiacciati. La polizia belga e gli altri enti di sicurezza non intervenirono come al solito e anzi usarono un po' un'espressione indifferente, come a dire che il problema tra gli hooligans si risolvessero tra di loro. Solo che i tifosi juventini non erano hooligans, anzi erano tifosi normali della famiglia che si trovavano appunto nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Ad un certo punto quella parte del settore crolla e il bollettino è disastroso. 39 morti e 600 feriti. Ciononostante la partita iniziò con un notevole ritardo e nessuno seppe ciò che era successo. Vi ricordate quell'esultanza esagerata di Platini che rispose al rigore dell'1-0, no? Voi ricordate? Come no? Ecco, è un esempio di qualcuno che lo definì come un gesto di antisportività. Eppure, fidatevi se vi dico che nessuno sapeva quello che era successo prima. Né i giocatori del Liverpool, né quelli bianconeri. Lo hanno saputo dopo. Tant'è vero che poi hanno bloccato ogni tipo di festeggiamento. Purtroppo quel giorno lì fu ricordato come Coppa insanguinata.
Our lives, this is our scene. Our scene, it's in my blood.
Ecco Never Walk Alone dei Agnostic Front, che torniamo qui in studio Radio Bandiera Nera, Londinium Calling. Eccoci qua di nuovo, stiamo raccontando la storia della strage di Hillsborough, Sheffield. Una strage davvero devastante, ma che ha un sacco di risvolti, appunto, di storie passate, di anteprime, come quella che abbiamo raccontato dell'Isel, come quella che abbiamo raccontato anche di Bradford e come altre stragi avvenute in passato. Quella dell'Hillsborough fu un po' la goccia che fece traboccare il vaso. Ma torniamo in questa storia. Cerchiamo un po' di capire bene, di trovare un sunto prima di arrivare appunto quella, a quel maledetto 15 aprile del 1989. La strage dell'Isel, come dicevamo, ha lasciato molta rabbia e ingiustizia sulla questione della gestione inesperta della polizia belga. Di chi ha permesso la vendita dei biglietti extra senza verificare i dettagli, e della UEFA, che ha proseguito con la sua manifestazione sportiva senza fermarsi sulle vittime di quel danno irreversibile. Dopo questi processi, la società del Liverpool, infatti, fu dichiarata colpevole a causa della mancata tutela dei fan e fu squalificata dalle competizioni europee. La stessa sorte toccò poi a tutte le squadre inglesi, che per 5 anni nessuna di esse poteva competere nelle manifestazioni della UEFA. E ricordiamo che dopo il Mondiale del 66, disputato appunto in Inghilterra e vinto dagli stessi inglesi, susseguirono quasi 20 anni di successi del club nelle varie competizioni europee. Pensate che la Coppa dei Campioni dal 77 fino all'82 fu predominata dalle squadre inglesi. Vi dico solo Liverpool per 4 volte, il Nottingham Forest per 2 volte e poi l'Aston Villa. E prima dell'Isel, i Reds stessi avevano vinto la quarta coppa contro la Roma. Era la sera, quella del sempre di maggio dell'84, dove poi ci fu quella canzone di Venditti, Notte prima degli esami, che un po' è un racconto paradossale su un evento irripetibile, perché quella finale si svolse a Roma e Liverpool, ahimè, sconfisse i romanisti nel loro stadio con una sequenza di rigori davvero assurda, memorabile. Il merito di queste decisioni della Thatcher poi hanno sfoderato quello che poi determinerà la riforma dello Sporting Act, messo nel prima del 1985 e poi nel 1986. Un processo di infraganza con un reato indirettissimo in caso di malcondotta, divieto di bevande alcoliche, l'innalzamento dei muri per delimitare le invasioni con tanto di spuntoni di ferro e recinzioni sugli spalti. Una scelta molto discutibile, perché infatti trattò i tifosi come se fossero degli animali dallo zoo. Pensate che non c'erano neanche i posti a sedere, sono stati delimitati solo per spettatori di alto calibro. Quindi, secondo la Thatcher, questo doveva fermare gli hooligans, devono essere solo il passato. E quindi poi che cosa ha fatto? Ha indottrinato le guardie, la sicurezza, tutti quanti, per pensare che questo poteva solo fermare gli hooligans. Eppure, il peggio doveva ancora arrivare, cari miei. Considerando che le squadre inglesi erano state escluse dalle competizioni europee, la competizione più accesa, che a quei tempi è diventata di forte importanza, è la FA Cup. Le misure dello Sporting Act poi non hanno gli effetti desiderati, anzi ci furono altri disordini, quindi idee di risoluzione veramente scadenti. Ma ve l'ho detto, il peggio era dietro l'angolo. Quest'angolo dista da Londra 168 miglia e si chiama Sheffield.
Don't you
Ed eccoci sul set della scena madre, 15 aprile 1989, Sheffield, siamo al Lindsborough Park Stadium, è lo stadio famoso per lo Sheffield Wednesday FC, squadra sempre di terza o quarta divisione più o meno. Alle ore 3, quindi 15 in punto, sarebbe dovuto andare in scena la semifinale di FA Cup tra Liverpool e Nottingham Forest. C'è una rivalità molto accesa tra entrambe le squadre, sia tra titoli vinti, tifoseria, tradizione, insomma, un background non da sottovalutare. Viene diffuso un comunicato per la tifoseria del Liverpool per venire allo stadio un po' prima del solito, dovuto dal primo grande errore commesso dagli enti organizzativi. I tifosi organizzati del Nottingham Forest erano indirizzati verso la Spion Cop, mentre i tifosi Reds erano smistati verso la Travelling Cop. La domanda sorge spontanea: perché si tratterebbe di un errore? Beh, perché mentre i Red Dogs, ovvero i tifosi del Nottingham Forest, erano di un numero inferiore per l'enorme capacità di quella Spion Cop, i grossi del Merseyside erano tantissimi su una curva molto stretta, quella della Travelling Cop. Come se non bastasse, l'accesso allo stadio tramite la Travelling Cop era delimitato da 6 tornelli, quello con le barre giranti, che in una presenza di forte calca possono essere molto pericolosi. Il secondo momento sfavorevole è dovuto anche alla presenza di lavori in corso sulla strada statale tra Liverpool e Sheffield, e questo comporta una massiccia ondata di gente, tifosi organizzati tutti ammassati all'entrata. Ed ecco che si sopraggiunge di questa situazione incontrollabile una terza decisione sfavorevole: aprire il cancello Gate C. Era un cancello che doveva essere usato per sicurezza in caso di deflusso dei tifosi dello stadio. Ci sono calche spinte tra chi si trova fuori, chi è ai tornelli e chi è già dentro lo stadio. A causa delle diminuzioni dello spazio, i tifosi si ritrovano all'inizio della partita, alle 3, nell'area della rimessa di fondo, cioè a bordo campo. Ma per la polizia è una sorta di sfida, perché non pensano che sono tifosi in difficoltà, bensì hooligans che cercano disordine. Ed ecco allora il quarto e definitivo atto di disperazione. La polizia schiaccia e respinge i tifosi dentro a quella curva, che di spazio non c'è neanche più un mignolo. Tra il dai e vai, i tifosi rimangono schiacciati. Nessuno ha quindi pensato che in questo teatro tragico ci stavano persone da salvare che davvero cercavano aiuto. Ma per la polizia doveva essere come la loro premier ha detto: gli hooligans non devono passare. E se gli hooligans non devono passare, quanti morti allora bisogna contare per evitare queste follie e assicurare una giusta tutela negli stadi? E alla fine, ahimè, la tragedia si compie.
Oh no, will justice ever be done? Oh no, will justice ever be done? Oh no, will justice ever be done? Oh no, for the 96. Little Joe was a friend of mine. Did our crime, done our time. Just a dad and a little boy. Can't see the wood for the trees. Oh no, will justice ever be done? Oh no, will justice ever be done? Oh no, will justice ever be done? Oh no, for the 96. The gutter press got washed away. Corrupt and dirty, what more can I say? What you give is what you get. Just remember, we'll never forget. Oh no, will justice ever be done? Oh no, the wheel's in spin. Oh no, will justice ever be done? One day your ship is coming in. The police corrupt and insincere. Watch as bodies fight for life. We'll get the answer of that, I'm sure. Won't go away, keep on knocking on the door. Oh no, will justice ever be done? Oh no, will justice ever be done? Oh no, will justice ever be done? Oh no, for the 96. For the 96. For the 96. For the 96.
Ed eccoci qua verso le battute finali di Londinium Calling qui su Radio Bandiera Nera. Stiamo parlando della strage del Innsbruck Stadium, ovvero quella, la strage del 96, come poi fu definita. Un qualcosa che doveva essere assolutamente evitato, considerando i vari precedenti, perché ciò che successe a Lisburgo era più o meno in maniera forse massimizzata della strage che avvenne a Leisel o quella che avvenne anche a Bradford. In realtà ce ne furono tante altre, io ne vorrei ricordare un'altra, che è quella dell'Ibrox Stadium, quel famoso teatro leggendario di Glasgow, che in realtà furono due disastri. Uno che avvenne nel 1902, che era un disastro provocato più che altro dalla struttura molto deficitaria, fatta tutta di legno, e che ha poi conseguito in una pioggia, in una condizione climatica davvero sfavorevole, provocando al crollo di un settore dello stadio, che il bollettino poi fu di quello di 25 morti e 500 feriti. Ma la quella successiva fu ancora più assurda, perché nel 71 ci fu, durante il derby tra famosissimo derby, quello tra Ranger Glasgow e Celtic Glasgow, ci fu questa partita dove al gol dell'1-1, dove la partita poi segnarono, dove diciamo il gol fu segnato all'ultimo minuto, un tifoso o diversi tifosi che stavano camminando verso la parte di uscita dello stadio fecero un'esultanza così, diciamo, non contenuta, che hanno provocato una sorta di effetto domino. Quindi questo successo è che di conseguenza sono scivolati, ma in questo scivolare hanno coinvolto altri membri che si trovavano dietro, in posizioni comunque molto adiacenti, e quindi questo crollo ha provocato un enorme caos, un enorme effetto domino. Infatti il bollettino a quei tempi fu quello di 66 morti e 200 feriti, anche qua schiacciati. E ovviamente anche in questo caso la polizia, diciamo, stava lì a guardare, non interveniva, perché pensava che in realtà il problema fosse quello degli hooligans, vero? Vero? E infatti si vedono le conseguenze, cara mia Thatcher. Ora, tornando alla strage malaugurata, quella dell'Innsbruck, come sappiamo poi la partita fu sospesa immediatamente e fu rigiocato il 7 maggio del 1989 all'Old Trafford, stadio del Manchester United, che poi il Liverpool vinse poi quella FA Cup alla fine, che la finale la disputò a Wembley contro l'Everton, quindi si giocò un vero e proprio derby del Merseyside. Però il bollettino di questa strage è davvero allucinante: 96 morti. E di questi 96, 70 erano all'incirca ventenni. Il più vecchio aveva 70 anni, il più giovane avevano 7 anni. 766 feriti e 96 morti, una cosa veramente assurda, brividi soltanto a pensarci. E ci sono delle immagini, tra l'altro, che forse con la canzone che abbiamo messo anche prima su The 96 Song un po' raccontano quel momento lì. Come vi dicevo prima, c'erano delle cariche, c'era gente che stava sul bordo campo, gente che addirittura per cercare di sfuggire allo schiacciamento si arrampicava sugli stadi, e gente che provava a dare una mano, ma chi cadeva, chi è rimasto schiacciato, insomma davvero è stata una carneficina totale. Tutto quanto poi per delle decisioni davvero bislacche e davvero senza senso da parte della polizia, da parte della sicurezza, per chi doveva gestire la sicurezza negli stadi. La Thatcher risolveva poi il suo incarico, che è convinta poi di aver risolto i problemi negli stadi con i suoi act, che poi li rifece un'altra volta ma senza successo. E come ho già detto, lei si portò poi sulla sua tomba il merito di aver gestito il problema hooligans, ma in realtà il problema era un altro. Il problema era appunto questa gestione veramente malaugurata, davvero incapace della polizia, degli enti pubblici, che dovevano pensare a difendere chi doveva essere difeso. Successivamente poi ci fu la ristrutturazione degli stadi, furono messi più posti a sedere, e quindi poi messa anche la regola di rimanere sempre seduti durante la partita, le CCTV, insomma, ci fu poi un vero e proprio diciamo coinvolgimento e in miglioramento anche dal punto di vista degli stadi. Le ferme purtroppo furono accantonate perché poi i biglietti costarono veramente troppo, ma anche perché poi il calcio ultimamente è diventato un po' troppo noioso, quasi un po' dal punto di vista di business, si è persa un po' l'indole della tifoseria, un po' il tifo, la vivacità degli stadi. Quello che certamente è rimasto sono le vittime di questi disastri, del fatto che purtroppo bisogna sacrificare degli innocenti per intervenire e sistemare questi disordini che il governo fu avido di ciò. Nel 2012, soltanto nel 2012, si comincerà a parlare di scuse delle autorità alle famiglie, giustizia agli innocenti, insomma una vera e propria tutela per le persone appunto vicine ai cari. E ironia della sorte, sembra un po' romanzata questa cosa, un po' un finale amaro, però se ci pensate un po' quello che si recita e si canta allo stadio del Liverpool, no? Con il famoso inno di Jerry e The Pacemaker, che oramai è diventato uno statement per i tifosi Reds. Quelle vittime adesso non cammineranno mai più da sole. You never walk alone. Bene ragazzi, questo era tutto. Questo era l'episodio dedicato alla strage del Hillsborough, The Hillsborough Disaster. E ci sentiremo prossimamente per una nuova puntata. Sto guardando qualche argomento ancora trattato che avevo in sospeso, ma ovviamente tutto questo poi verrà programmato e pubblicato a tempo debito. Ovviamente grazie a tutti per avermi seguito, è stato fantastico come sempre, spero di avervi intrattenuto, anche se comunque con argomenti molto spinosi. E ovviamente saluto la crew di Londinium Calling fatta da Davide, Prince Calù, Alessandra, Ivo, Gen Pop, insomma una crew veramente di gente che porta avanti sempre questo progetto alle stelle. Saluti da me, che ho curato e scritto la puntata, e spero, ripeto, che sia di vostro gradimento. Io, come sempre, il vostro MG di fiducia è qua per darvi sempre qualche altro argomento molto interessante sull'ambito perfida Albione, di qualsiasi ambito. E saluto ovviamente tutti voi che siete sempre qui in ascolto, che siete numerosi come sempre e che date il supporto a questo canale, a questo progetto. Noi ci sentiremo prossimamente per nuove puntate, per nuovi episodi, nuovi temi da trattare appunto sul Regno Unito, e vi lascio come sempre al proseguimento della trasmissione di Radio Bandiera Nera. Ancora una volta dal vostro MG e dalla crew di Londinium Calling vi salutiamo. Buonanotte.
Londinium Calling.
London?
Yes, London.
Yes, London. You know, fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, Mary fucking Poppins, London.